Sì, benedetto, lodato, glorificato, ringraziato, o Padre, tu che continui ad essere una sorpresa per noi, tu sei amore, tutto ciò che tu sei e fai è amore e noi non finiremo mai di meravigliarci di ciò che tu operi e di come tu operi. La tua pazienza, la tua bontà, la tua progressività. Ti ringraziamo perché tu sai accettare i nostri limiti, le nostre povertà, non ci fai fretta, non ci ricatti, ma sei capace di accogliere anche la nostra povertà come uno strumento per crescere. Grazie perché tu continui a donarci tuo figlio Gesù e grazie a te Gesù perché con la tua presenza, il tuo amore, la tua vita risorta con noi e in noi diventi un segno vivo di speranza, un invito a guardare oltre la modestia del nostro oggi per vedere già in questo seme che tu hai posto qualcosa che sta germogliando, qualcosa di nuovo. Grazie perché la tua risurrezione è per noi speranza. E ti lodiamo e ti benediciamo, Spirito Santo, e anche ti preghiamo perché tu rendi possibile ciò che a noi sembra un'utopia. Tu sei questo amore del Padre e del Figlio radicato in noi, trapiantato nel nostro cuore, per renderci capaci di operare secondo ciò che Gesù ci ha suggerito, ciò che il Padre ha desiderato e ha sognato nel suo progetto d'amore. Ti chiediamo di aiutarci a diventare sempre più fedeli ai tuoi insegnamenti e docili ai tuoi suggerimenti. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, la nostra madre, tu che continui a educarci, a farci crescere, per farci diventare simili a tuo figlio, ottienici con la tua preghiera e la tua intercessione l'obbedienza a questa parola che ci viene donata ogni giorno e che è davvero luce per i nostri passi. Amen. Sì, è davvero luce per i nostri passi, questa parola che noi ascoltiamo e leggiamo ogni giorno, quindi anche questa parola di Paolo. E San Paolo in questi pochi versetti, questi versetti dal 3 all'11, ci presenta la sua esperienza. Comincia così. Io, infatti, ho trasmesso a voi anzitutto ciò che io ho ricevuto. Quindi notate bene ancora una volta, è già la terza volta, che in pochi versetti ripete questa cosa. Non so se vi ricordate, fine capitolo 14, Paolo che dice: se uno non riconosce il precetto del Signore in quello che io vi scrivo, nemmeno il Signore lo riconoscerà. Quindi sapere che io sono dotato dello Spirito del Signore, cioè io mi pongo in continuità, questa parola che vuol dire non è una cosa che mi sono inventato io. E poi abbiamo visto come Paolo parlava ancora di custodire, rimanere saldi nei termini in cui io ve l'ho detto. E adesso ripete di nuovo, vi ho trasmesso quello che ho ricevuto. Quindi non siamo di fronte a qualcosa che dice: ma guardate che io ho avuto una visione, io in una preghiera profonda ho sentito una mozione interiore che mi diceva questo e quest'altro. No, no, io ho ricevuto. Ricordate che San Paolo poi lo dirà anche nella lettera ai Galati, cioè che il suo annuncio, questa buona notizia che è Gesù Cristo, che lui ha annunciato, In realtà lui l'ha confrontata su coloro che erano i testimoni della fede, i primi. Sono andato a Gerusalemme, da Cefa, da Giacomo, sono andato da loro e loro hanno confermato che quello che io stavo dicendo non erano delle cose che io mi ero inventato, perché molti lo accusavano, e allora no, non è questo. E allora lui dice, attenzione, questa sottolineatura, anzitutto quello che io ho ricevuto, quindi fedeltà, e certamente ricevuto da chi? Ricevuto da coloro che sono stati i primi testimoni, ma l'usare un ho ricevuto senza precisare da chi ci aggiunge anche qualcosa di più. Ricordiamo che quando si parla al passivo nella Bibbia, e quindi qui siamo nella Bibbia, nel Nuovo Testamento anche, parlare al passivo è un modo per evitare il nome di Dio, cioè Dio stesso attraverso i primi testimoni mi ha consegnato questo, è un modo per evitare il nome di Dio. Voi sapete il famoso non nominare il nome di Dio in vano, quando è in vano, quando non è in vano, non lo so, e dunque siccome non lo so, non lo nomino più, però per devo pur parlare di Dio, allora spesso si usa il passivo. Sempre citando le beatitudini, no? Beati quelli che piangono perché saranno consolati, cioè perché Dio li consolerà, è un modo per evitare il nome di Dio. E quindi vedete qui c'è anche qui ho ricevuto, cioè io sono fedele a Dio il quale attraverso gli apostoli mi ha consegnato questo, cioè non sono tanto gli apostoli, non è una fedeltà agli apostoli, certo anche questa, ma il riconoscere in coloro che hanno annunciato questo a me la mano stessa di Dio, cioè è Dio il primo, il protagonista è Dio, già l'abbiamo visto, no? Il Vangelo che vi ho annunziato, che avete ricevuto, nel quale il Vangelo, la buona notizia ricevuta da me, che io vi annuncio, che voi dovete conservare, custodire nei termini in cui io ve l'ho annunziato, se no avreste creduto in vano. Allora San Paolo dice, anch'io non ci ho messo niente di nuovo, quindi questa fedeltà. E che cosa ha ricevuto? Cristo patì per i nostri peccati, secondo le scritture, e fu sepolto, fu risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa e ai dodici. Qui manca qualcosa. No? Non vi pare strano? Secondo le scritture, e questa volta non c'è secondo le scritture, cioè non so se avete mai notato, perché di solito le frasi sono costruite in maniera abbastanza armonica, e se San Paolo non lo dice, è sintomatico, vuol dire che mentre tutto ciò che è accaduto prima era già previsto, che Gesù apparisse, cioè si mostrasse vivo, questo non era previsto, questo è completamente nuovo. Cioè non è qualcosa che le scritture potevano prevedere, no? È risorto secondo le scritture, e qui certamente Paolo ha in mente i salmi, non hai voluto che il tuo servo rimanesse nella fossa, ricordate proprio il salmo 15, l'abbiamo letto poco fa nel vespro, che rimanesse nella corruzione comunque, oppure pensate ad altri salmi dove viene continuamente sottolineata questa risurrezione, questa vita nuova che viene data. Quindi Gesù fu sepolto, fu risuscitato, allora prima di cosa morì per i nostri peccati secondo le scritture. Che cosa ha in mente Paolo? Certamente ha in mente i carmi del servo di Yahweh, vi ricordate? Il mio servo, quello che io ho eletto, ci si copre la faccia davanti a lui, quindi senza contare poi tutte le altre profezie, i salmi che parlano del giusto perseguitato, e che comunque alla luce poi di ciò che è accaduto si può dire è vero, vedi che il Signore ne ha parlato, vedi che il Signore aveva già annunciato qualcosa del genere, per cui se tu leggi nella scrittura puoi già prevedere che tutto ciò che noi abbiamo sotto gli occhi e che diciamo di credere non è una cosa che è venuta fuori così. E poi fu sepolto, fu risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. E che qui certamente vengono in mente Ezechiele, vengono in mente altri profeti, Geremia, Isaia, no? Il mio servo sarà la salvezza per molti, vedrà la vita, il mio servo, ancora i servi carmi del servo di Yahweh, no? E però questo apparve a Cefa, a Pietro e ai dodici. Questa è la novità, cioè questo non era nelle scritture, non potevano saperlo, qui c'è la novità, cioè il fatto che apparve vuol dire che era importante non soltanto che Gesù risorgesse, ma che dimostrasse di essere vivo, perché capite che se è risorto e poi basta, è finito, se lui invece continua ad apparire vuol dire che è continuo, vuol dire che è ancora vivo, cioè non dice che, potremmo dire che si mostrò vivo, ecco, questo apparve vuol dire si mostrò vivo, cioè vuol dire che continua a vivere, che continua ad essere in mezzo a noi, e quindi la sua risurrezione non è un fatto che basta, finito, è risorto, poi adesso non sappiamo che fine abbia fatto, non sappiamo dov'è. No, l'essere risorto vuol dire che lui continua ad essere in mezzo a noi, tant'è vero che di tanto in tanto si manifesta. Il verbo è proprio quello del manifestare, Guardate che le apparizioni di Maria o di Santi, eccetera, in realtà è brutto pensare ad apparizione, perché quando uno pensa ad apparire, uno pensa sempre qualcosa, apparire e scomparire, no? Uno appare, prima non c'è, poi probabilmente appare ciò che non c'era. In realtà, più che di apparizioni, è meglio parlare di manifestazione. Qui proprio in questo versetto, quando parla di apparve a Cefa, devo solo girare pagina per cercare nel testo greco, dice il verbo è ofse, che è proprio il verbo del manifestarsi, quindi è questo verbo, vuol dire che non è tanto qualcosa che prima non c'era e poi c'è, ma è piuttosto un rendere evidente ciò che c'era già, no? Capite? Lui è qui ma non lo vedo, e a un certo punto lui si rende visibile. Allora, il rendersi visibile non è apparire e scomparire mentre prima non c'era, adesso ci sono ancora. No, lui è già qui, soltanto che non lo vedo. E se lui vuole, è talmente vivo che si può anche rivelare, manifestare, rendersi evidente. Non so se sono riuscito a spiegare la diversità della cosa, perché l'impressione, se uno parla solo di apparizioni, sembra quasi che sì, ora è qui, ora è lì, ora è là, no? Passa attraverso i muri, viene dentro a porte chiuse, quasi che tac. No, ma lui era già lì, si rende evidente. Cioè, immaginiamo la scena dei discepoli di Emmaus, no? Dove era Gesù? Era coi discepoli. Loro l'hanno riconosciuto, no? Quando Gesù dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì ci sono io, non sta dicendo che lui è lì simbolicamente, è lì realmente, non lo vedi ma lui c'è, è lì presente. E quando lui dice che è presente in un malato, è presente in una persona sola, è lì, capite? Mi viene in mente una cosa simpatica che ho ascoltato da un missionario, un missionario che per molti anni è stato in Africa, raccontava proprio durante una messa a Međugorje, raccontava la sua esperienza parlando di Gesù risorto, di Gesù vivo, e dice che un giorno fu chiamato al capezzale di una persona che stava morendo, e per dire la sensibilità, no, che i veri cristiani hanno, i semplici, e lui dice si mette in movimento per andare a dare l'unzione dei malati, e corre, arriva e trova lì in questa capanna, in questa casa africana, un uomo sdraiato su una stuoia, tutto bel pulito, curato, eccetera, e lui lo guarda e dice: ma questo non è della vostra famiglia, ma cos'è successo? Ma noi l'abbiamo trovato nella savana, abbandonato, stava morendo, noi l'abbiamo lavato, pulito, messo qui. Ma chi è? Come si chiama? Ma padre, si chiama Gesù. Ecco, capite? Ecco, la visione che ti permette di conoscere che lì dove c'è questa situazione c'è Gesù, è risorto, no? E poi raccontava anche un altro episodio che veramente anche qui tocca, diceva: bambino, ha fatto la prima comunione, e dice, lì non è che ci sia la messa tutti i giorni, no? E allora a un certo punto passa un anno e lui si trova ad andare in questo villaggio a celebrare la messa, e tra i bambini che vanno a fare la comunione c'è questo bambino e gli dice: ma tu hai fatto la prima comunione? Dice: ma sì, l'aveva fatto l'anno prima. Dice: lì però sono 300 per volta, come faccio a ricordarmi? E lui mi guarda e dice: sì, l'ho fatta. Lo sai che devi confessarti dopo, perché poi... E lui ha detto: ma padre, se c'è Gesù già nel mio cuore non può entrare più il peccato. Ecco, capite? Quando Gesù risorto è dentro di... capite i bambini, no? Che hanno questa sensazione di verità, di profondità. Questo Gesù è risorto, è dentro di me, è vivo. E se è vivo dentro di me, chiaro che non c'è più spazio per il male. Ora dicevo che Paolo è qui, allora dice, guardate che quindi questo Gesù che apparve a Cefa, poi ai dodici e poi aggiunge, apparve a più di 500 fratelli in una volta, la maggior parte dei quali vive ancora. A che cosa si riferisca? Non lo so. È chiaro che non lo sappiamo nessuno, perché vuol dire che Paolo si sta riferendo a degli eventi che comunque erano noti allora, perché dice: io vi ho rivelato ciò che mi è stato consegnato. Vuol dire che non tutte le cose, le tradizioni orali che erano confermate, sono state scritte nei Vangeli. Cioè i Vangeli hanno raccolto alcune cose, vuol dire che ce n'era molto di più di materiale. Tant'è vero che San Giovanni dice: se si dovessero scrivere tutte le cose che Gesù ha fatto, non basterebbe il mondo a contenere tutti i libri che si dovrebbero scrivere. E poi ancora aggiunge, quindi apparso a 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte dei quali vive ancora, mentre alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli, anche quindi in questo noi lo sappiamo, vuol dire, ce lo dice lui, vuol dire che c'era questa tradizione vivente, tradizione orale, che si tramandava di chiesa in chiesa, quindi noi sappiamo questo, che Giacomo lo ha visto, e quindi a tutti gli apostoli, infine apparve anche a me, ultimo di tutti, come a un aborto. E quindi è chiaro che Paolo sta parlando della sua esperienza di Damasco. Ricordate, Saul, ricordate, Atti 9, no? Perché mi perseguiti? Gesù non stava perseguitando Gesù, stava perseguitando i fratelli cristiani. È lì che si rende conto che Gesù è vivo. Se lui mi dice perseguiti me e io sto perseguitando questi, vuol dire che Gesù sta vivendo e vive in quei fratelli lì, vuol dire che i fratelli che io perseguito sono Gesù vivo lì. E effettivamente San Paolo, è lì che Paolo dirà che Chiesa, cioè fratelli cristiani, e Cristo è la stessa cosa, non sono due realtà diverse. Perché Cristo è il capo, e il capo, a meno che sia decapitato il corpo, non è diverso dal corpo, è tutto attaccato. Quindi se io perseguito il corpo, anche la testa sente male, no? Io non posso dire che il mio ginocchio fa male, per tuttavia sto bene, insomma. fa male, fa male, capite? Non è, non posso dire, ma per oggi no, che è un'altra cosa, nelle feste invece sta benissimo, no? Se uno quando si muove sente un dolore, un dolore, no, forse anche un dolore all'unghia dell'alluce, però tutto sommato è un dolore, quindi tutto il corpo ne è toccato quando c'è un dolore. No, San Paolo dice, fa questa esperienza, è apparso a me. Che cosa vuol dire? Paolo viene afferrato da Cristo sulla via da Damasco in maniera improvvisa. Lui non se l'aspettava, lui stava facendo altro. Gesù ha sconvolto tutta la sua vita, lo ha buttato completamente a terra, ecco il capovolgimento, non da cavallo, guardate che sono le solite cose su cui tutti sono pronti a scommettere, no? La mela di Eva, il cavallo di San Paolo, la pazienza di Giobbe e il dito nella piaga di San Tommaso, cioè sono le quattro cose che quelli che non hanno letto la Bibbia sono disposti a scommettere. Non ce n'è neanche una di queste, perché Eva non aveva nessuna mela, perché Paolo non è caduto da cavallo, andate, sono disposto a pagargli una cena per 15 anni ogni giorno al ristorante più caro di San Vincent, se lo trovate il cavallo, se trovate traccia di cavallo, lo trovate nei dipinti, ma non negli Atti degli Apostoli, dove ci sono ben tre racconti e non una volta parla di cavallo. La pazienza di Giobbe, anzi Giobbe è così impaziente che dice basta signore, non ce la faccio più. E l'altra che anche lì metti il dito nella piaga e lui non dice che mette il dito, ma lui disse mio Signore, mio Dio, perché se l'avesse messo allora Giovanni avrebbe scritto allora Tommaso si avvicinò, mise il dito e disse, no? Tommaso si prostrò e disse mio Signore, mio Dio. Mentre voi andate a cercare, vedete così, addirittura nel dipinto del Caravaggio c'è addirittura che ha detto mezzo dito dentro, proprio sta facendo il sondaggio, no? Allora, capite che sono quelle cose di cui noi siamo disposti, perché effettivamente siamo più legati alle immagini che ci sono state date che al Vangelo, no? Vuol dire che la Bibbia pauperum, che sono le immagini, spesso, qualche volta è andata oltre quello che il Vangelo sembrava suggerire, no? E allora dice apparve a Giacomo, quindi apparve a me, cioè improvvisamente, quindi cosa vuol dire che Paolo si definisce un aborto? Cioè il mio è stato un parto prematuro, vorrebbe dire, capite? In questo senso, non perché io sono un disgraziato, no, un aborto nel senso che è stato così improvviso che non ho avuto neanche il tempo di maturare, cioè non ho avuto i 9 mesi di gestazione. Il mio è stato un plof, sono stato sbattuto fuori subito come un aborto, cioè sono stato generato così improvvisamente, senza nessuna preparazione, non era prevista una cosa del genere, no? Quindi io addirittura sono stato buttato lì come un feto destinato a morire, eppure il Signore, vedi, mi ha preso, mi ha tirato fuori da questo. E quindi da questo momento il suo cammino di discepolo e di apostolo avrà solo un fine, e solo questo, diventare totalmente Cristo. Ricordate quando Paolo dice non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, voglio diventare Cristo, voglio diventare Lui. Voglio identificarmi totalmente con lui. E poi lui aggiunge, cioè sono talmente piccolo, povero, che io sono infatti l'infimo tra gli apostoli, sono l'ultimo, al punto che non sono neanche degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. E qui si sottolinea la gratuità, cioè nessuno è degno. Io che sono indegno, Dio mi ha scelto. San Paolo dirà, e altrove dirà, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, cioè questo cambiamento di prospettiva. Non dice che fortunatamente, avendo fatto 9 mesi di discernimento, allora sono diventato degno e Dio mi si è rivelato. Assolutamente no. Cioè ero lontano 1000 miglia e lui gratuitamente è venuto a portarmi alla vita. Io ero l'aborto, un bambino appena partorito che poteva morire lì, e invece lui mi ha accolto, mi ha preso, mi ha messo nell'incubatrice, ecco, sai, questa cura di Dio, io non sono degno di questo. Ho perseguitato la comunità di Cristo, la Chiesa di Dio. Ed ecco ancora la sottolineatura, guardate, due volte, quindi non sono degno, ho perseguitato, e poi avanti, per grazia di Dio, però sono quello che sono. E allora, anche qui notate che Paolo ha un grande orgoglio, che non è l'orgoglio della superbia di chi si dice, vedete però io come sono bravo? Assolutamente no, cioè tutto ciò che sono è gratuito, grazia di Dio vuol dire gratuito, non è una risposta alle mie preghiere o al mio desiderio di qualcosa, no, io neanche non sognavo questa cosa, è stato un'improvvisa, qualcosa di improvviso, non previsto, è stato un frutto della creatività di Dio, Dio è sorprendente da questo punto di vista, riesce sempre a stravolgere tutte le prospettive umane. E d'altra parte però questa grazia è arrivata e io sono quello che sono grazie a Lui. Oh, quindi grazie Signore, riconoscenza. E dall'altra parte però anche onestà intellettuale. La sua grazia in me non è stata vana, cioè non l'ho lasciata cadere inutilmente. Ricordate che la parola è sempre la stessa che abbiamo trovato, diceva, no? Altrimenti avreste creduto in vano. Cioè c'è un credere in vano quando tu non conservi, non custodisci, ricordate il secondo versetto, no? Se voi non lo custodite, com'è possibile che la sua grazia, cioè il dono di Dio, non diventi vano quando tu lo custodisci? Quando tu vedi che c'è qualcosa di così grande che non lo esponi così, ma è una perla preziosa, è qualcosa di immensamente di valore, che tu non puoi giocare così, in maniera superficiale. Quindi per grazia sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. E poi aggiunge, anzi, e qui Paolo vuol mettere anche una certa, anche qui capite, l'umiltà non è il dire ma veramente io non ho fatto niente, non sono capace di far niente, io sono umile e me ne vanto, no? Ho poche virtù, ma l'umiltà non mi manca, per cui guardi, io mi tiro indietro. No. San Paolo, humilis, vuol dire coi piedi in terra, cioè uno che dice la verità, che si espone dicendo come stanno le cose. E allora San Paolo dice, in verità però, io ho faticato più di tutti loro. Cioè io che non sono apostolo, ho corso da una parte all'altra, ero ad Antiochia e poi sono tornato indietro e poi dopo da Antiochia sono stato in Siria e lì ho girato dappertutto, sono stato a Cipro, ho fatto tutti i miei viaggi, quindi ho faticato più di tutti loro. E aggiunge però, non io però, ma la grazia di Dio con me. Cioè capite l'umiltà, l'umiltà è questo, io non ho fatto niente, è Lui che fa tutto. La grazia vuol dire il dono gratuito di Dio, cioè Dio ha seminato e io ho solo lasciato che questo seme crescesse, io non ho impedito che Lui operasse in me. Capite la grandezza del cristiano è questa, non fare noi le cose al posto di Dio, ma non impedire che Lui agisca in noi. Ricordate quello che Marta dice nel suo diario personale, nel suo journal, quando uno è piccolissimo Dio fa tutto, lo scone tutti se Dio chi fe tu, se uno è piccolissimo, più diventi piccolo meno sei ingombrante, più Lui opera, quanto più credi di fare tu più Lui si tira indietro. E quindi dice, visto che sei così bravo, fai tu. E quindi vedete che San Paolo vuol presentare la sua esperienza. Cioè la fede non è qualcosa che ho ricevuto e basta, ma è qualcosa che ho vissuto. Questa è la cosa importante. Non basta conoscere le cose, bisogna viverle. E io vengo a dirvi che queste cose che mi sono state date, in realtà le ho vissute. Mi sono giocato per le cose in cui dico di credere. E poi aggiunge, pertanto, sia io che loro, gli apostoli, cioè i dodici, gli altri, sia io, così predichiamo e così avete creduto. Quindi questo è ciò che è essenziale. Io ho continuato a dire in maniera rigorosa le stesse cose, con loro, insieme, capite questa comunione di intenti, comunione di fede, continuità, cioè non ho inventato niente, cioè tutto quello che vi ho detto è esattamente ciò che io ho ricevuto e lo consegno. Non ho diritto io di modificare le cose, di cambiarle, ma quel Cristo che io ho incontrato mi ha guidato, è diventato grazia, è diventato dono e io lo dono agli altri. E anche le mie fatiche sono state una grazia. Ed è bello perché San Paolo non fa se non ripetere ciò che diceva San Luca, no? Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, noi li abbiamo letti tutti, no? Nel giro di qualche anno abbiamo letto tutti gli atti, c'è proprio questa sottolineatura, no? È la grazia che spinge Paolo, è la grazia che ti dice vai di qui, vai di là, cioè è il dono che Dio ti fa, che ti muove. E se voi leggete ancora, abbiamo letto anche qualche tempo fa, tutti i fratelli si rallegravano per la grazia. Non si rallegravano per Paolo, per Pietro, ma per la grazia, perché tutto ciò che avviene è dono di Dio. E qui è chiaro che qui possiamo domandarci intanto una prima cosa, per dire quelle verità di fede in cui io dico di credere e che, di cui qualche volta parlo, come le vivo? Ricordiamoci che soprattutto i bambini, i figli, ascoltano con gli occhi. Le cose che voi dite le dimenticheranno tutte, ricorderanno le cose che voi fate. Io ricordo cosa faceva la mia mamma, cosa faceva il mio papà, le cose che mi diceva sulla fede magari me le ricordo poco, però cosa faceva, come le viveva, questo. Quando facevo pedagogia, una delle cose che gli insegnanti ci dicevano, ricordatevi che i bambini ascoltano con gli occhi, cioè loro guardano e vedono. Io ho una buona memoria, grazie a Dio ancora un po', magari non più la memoria su quello che ho fatto ieri, magari su quello che ho fatto, però la mia memoria arriva fino all'asilo. Io mi ricordo proprio alcuni miei compagni d'asilo con cui si giocava, eccetera. Quindi, e io, siccome all'asilo sono andato a 2 anni e mezzo, perché la mia mamma aveva già un'altra mia sorella in arrivo, eccetera, allora le suore con gentilezza mi hanno preso all'asilo, visto che ero già abbastanza autonomo, almeno sul non farvela dentro, ecco, mia madre dice che a 2 anni ero già abbastanza autonomo su questo. Mentre dopo, quando uno diventa vecchio, deve mettere il pannolone, no? Così. Allora mi ricordo tante cose, ma quando, per molti anni anche mi dicevo, ma quando io penso ai miei catechisti, al catechismo che ho fatto, e cerco di ricordarmi le cose che mi sono state dette, non mi ricordo niente, niente. Mi ricordo che ho studiato a memoria il catechismo San Pio X, questo me lo ricordo, perché ho studiato a memoria io, quindi chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del Signore, del cielo e della terra. No. Cosa vuol dire perfettissimo? Vuol dire che Dio ha fatto perfezione tutte le cose, eccetera, tutte le cose, queste domande, domande e risposte, sono tutte a memoria. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è il sacramento che ci rende cristiani, che ci rende perfetti cristiani. Poi, cosa è la credenza? Il sacramento che ci rende perfetti cristiani, soldati di Gesù Cristo, ci prima il carattere, e poi avanti tutte le cose. Ora, tutte cose a memoria, però se penso a cosa mi hanno detto i miei catechisti, non ricordo un accidente. Però la cosa che mi ricordo è la loro vita. Io mi ricordo chi sono, questi sì, mi ricordo come vivevano, mi ricordo la Rosa come andava a fare la comunione, dicevo ecco, voglio essere anch'io come lei, guarda come va a fare la comunione attenta, poi è lì che fa silenzio, che prega, voglio pregare come la Rosa, io Giancarlo, che voglio essere come, ho in mente come vivevano, questo mi è rimasto, di quello che mi hanno detto è passato tutto, Ed è la cosa che io anche da parroco dicevo ai catechisti: ricordatevi che i vostri bambini ricorderanno chi siete voi, che vita avete dietro le spalle, non le cose che gli avete detto, quelle quali entrano di qui e scondi là, va bene, se ne vanno, però è l'esempio. E quindi Paolo ci trasmette, prima che delle cose da credere, un esempio di vita. Quindi Paolo ci sta trasmettendo la sua esperienza, ed è questa che conta, è questa la vera fede. È le cose che viviamo che rendono credibili le cose che crediamo, che diciamo di credere o che annunciamo. È qui che dobbiamo anche noi domandarci: che cosa desidero e voglio? Signore, aiutami a far sì che la mia vita diventi l'espressione di ciò che io dico di credere. Fa che le cose in cui credo diventino così trasparenti che gli altri possano in qualche maniera essere convinti della verità di ciò che io vado dicendo. E credo che sia veramente, San Paolo ci presenta proprio questo, no? Quasi a dire: guardate che non vi sto raccontando delle favole, io su queste cose ci ho giocato la pelle, per cui mi sto consumando, è bellissimo questo, che ho faticato più di tutti loro, questa fatica, questo impegno totale che mi prende, che non è fare una passeggiatina, che allora capita, tra i viaggi di allora non erano i viaggi di adesso, non c'erano le navi da crociera o le strade di adesso, potete immaginare com'era. Bene, vogliamo allora davvero chiedere al Signore, lo chiediamo adesso nella preghiera davanti all'Eucaristia, di donarci, di renderci un po' partecipi di questa bellezza del diventare annunciatori con la vita, così come Paolo.